NWE poi presenta Andimatica 2014, interviste, dirette, reportage dagli stand, per non farti perdere nemmeno un minuto dell'evento dedicato all'handicap più importante d'Italia.
Buonasera a tutti, come ha detto Marina, sono uno studente della facoltà di informatica dell'Università di Bologna e oggi faccio parte dello staff di NW Apple e oggi in questo workshop proviamo insieme ad affrontare un tema che spesso non si sente parlare molto di questo tema, perché se vogliamo è un tema abbastanza d'élite. Oggi parliamo di programmazione. Programmazione perché molti di voi sicuramente conosceranno i prodotti Apple e tutte le loro caratteristiche di accessibilità. Sappiamo bene il concetto di accessibilità universale che i prodotti Apple portano in dote. Beh, questo concetto vediamo oggi in questo workshop come viene poi applicato anche nel campo della programmazione e quindi a tutti quegli strumenti che permettono anche ad un non vedente di sviluppare autonomamente. Da questo punto di vista, dunque, il titolo del workshop è Uno sguardo alla programmazione nel mondo della mela. Uno sguardo perché? Perché per parlare in modo esaustivo di programmazione ci vorrebbero intere giornate, forse mesi, per parlare proprio in modo completo. Ed è per questo che oggi cerchiamo di fare semplicemente una breve panoramica per magari invogliare ognuno di voi poi ad approfondire successivamente queste tematiche, visto appunto le potenzialità che ci offre questo sistema. Durante questo workshop, per ragioni tecniche, dovrò dare per scontate una serie di conoscenze legate al mondo della programmazione. Cercherò di esprimere i vari concetti nel modo più semplice possibile, però purtroppo l'argomento ha una complessità intrinseca che non si può aggirare in nessun modo. Quindi, dopo questa piccola breve introduzione, io direi di cominciare il nostro percorso. Quel che vedete sullo schermo è una breve sullo schermo sto proiettando in questo istante una breve diciamo una lista degli argomenti che tratteremo nella giornata di oggi. In particolare c'è l'introduzione che abbiamo appena fatto.
Cenni sulle possibilità di uso del terminale. 3. Apple Script. Questo piccolo grande sconosciuto. Sintassi vicina al parlato per la potenza di un vero linguaggio di scripting. Meno di 10 minuti.
Ok, quindi parleremo dell'uso del terminale, faremo qualche accenno ai tool per lo sviluppo web, dopodiché parleremo di AppleScript, un linguaggio di scripting realizzato da Apple, e vi spiegherò dopo perché ho ritenuto importante parlarne, e infine affronteremo quello che poi è il punto più importante, secondo me, che è l'accessibilità di Xcode, ossia l'IDE sviluppato in casa Apple, che si usa proprio per creare le app sia per OS X che per iOS, ed in questo caso ce ne occupiamo in ambito OS X. Quindi la prima cosa che ci resta, che dobbiamo esaminare per una buona programmazione, è l'uso del terminale. Allora, sarebbe bello anche qui fare una bella trattazione approfondita su tutte le potenzialità che questo strumento offre, perché ricordiamo che sotto Mac OS X vi è un kernel Linux. E questa stratificazione diventa ben evidente quando noi apriamo Spotlight. Una finestra del terminale
MacBook Air di Vincenzo 2, team di Vincenzo Dollaro.
Apriamo una finestra del terminale nel momento in cui possiamo cominciare ad impartire comandi Unix, quindi cd documents
MacBook Air di Vincenzo 2 documents Vincenzo Dollaro.
Oppure possiamo dare un bel ls per leggere la lista dei file in una cartella, come prevede il comando Unix.
2014.
Ecco, facciamo un cenno su il comportamento di VoiceOver. Lui di default legge, tutto quello che questo però non è agevole. Io in questa cartella ho parecchia roba. E allora come faccio? Beh, mi smuovo con il cursore VoiceOver, dopo aver interagito con l'area del terminale. Mi muovo con il cursore VoiceOver.
Muare fusione squalo curati. Vim. TSB 6.
Io in questo momento sto usando la combinazione vo freccia su per risalire nella lettura dell'output generato dal comando ls che io ho impartito nella mia cartella documents. Dovreste riuscire a vedere anche l'output a video.
Teschio. Teoremi orali analisi.
Dice è incredibile questo schermo.
Last. Inter. Do. Shell. Do. Pulsante. Esatto. Pulsante schermo in te. Premi pulsante. Spazio con.
Ecco qua. Chiedo scusa per l'inconveniente. Ecco, questa è la finestra del terminale. Ora, questo strumento è fondamentale perché ci permette di usare tutta una serie di tool che funzionano a riga di comando. Parliamo per esempio di editor testuali quali VI, Vim, Nano, o parliamo anche, non so, della gestione di un server web, per esempio, argomento che toccheremo fra un attimo, perché il server web si può avviare tranquillamente da riga di comando e gestire da qui. O anche, non so, connessioni SSH, sessioni Telnet, c'è tutta una serie di strumenti che ci vengono resi accessibili proprio da questa applicazione terminale. Proprio a proposito di web server, è d'obbligo soffermarci un attimo sui tool che abbiamo per lo sviluppo web. Beh, dal punto di vista dello sviluppo web ci servono innanzitutto, ci servono almeno due cose fondamentali. Un buon editor, di quelli tosti, nel senso che ci sia flessibile, ci permetta di manipolare il codice, di fare varie operazioni di editing avanzate, magari gestisca anche un po' di indentazione, di per chi ci vede un po' anche evidenziare la sintassi con colori diversi. E poi, se vogliamo fare sviluppo web, ci serve un web server, ovviamente. Ecco dunque, per quanto riguarda gli editor, qui le scelte sono diverse. Tuttavia, ogni editor presenta una serie di problematiche. Attualmente, se qualcuno mi dovesse chiedere un consiglio, l'editor che io mi sentirei in particolar modo di raccomandare è TextMate. Si tratta di un editor open source che viene distribuito appunto, quindi gratuitamente, e di cui però bisogna utilizzare con VoiceOver la versione 2.0. Questa versione attualmente non è ancora stabile, ma è in uno stato di release candidate, quindi diventerà stabile molto presto, si presume. Ed è importante usare questo tipo di versioni del ramo 2.0 perché precedentemente questo editor non era accessibile. Ora invece è diventato accessibile, si tratta di un editor molto completo, flessibile, che si può anche estendere facilmente, quindi se uno volesse potrebbe scrivere dei plugin per questo editor o anche nuove grammatiche, per esempio, per aggiungere il supporto a nuovi linguaggi, e che ci permette di gestire il codice in, facendo tante belle operazioni che nella programmazione ci tornano spesso comode. L'altro aspetto da affrontare è appunto, come dicevamo prima, il web server. Beh, da questo punto di vista, essenzialmente le strade che si possono percorrere sono due. Una che è più semplice, l'altra è più complicata, ma è meglio maggiormente integrata nel sistema operativo ed è anche, se vogliamo, più flessibile. Sappiamo bene che purtroppo la flessibilità di solito si paga in termini di complessità. Beh, la prima soluzione consiste nell'usare, soprattutto per lo sviluppo in PHP, parliamo adesso di sviluppo principalmente in PHP, ma si può anche estendere con una serie di manovre, parliamo di MAMP. MAMP è un prodotto anch'esso distribuito in due versioni, una versione free e una versione pro. Il MAMP è una collezione di software preconfigurata che in un unico pacchettone, parliamo di circa 100 MB di peso, ci installa automaticamente un server web, un interprete per il PHP, un database MySQL insieme al classico supporto nativo per SQLite e tutta una serie di librerie che possono essere utili per lo sviluppo con il PHP. La cosa bella di MAMP è che non si limita ad installarle, ma configura e ottimizza il tutto automaticamente. Quindi, in perfetto stile macOS X, viene installato il pacchettone, dopo la classica procedura di installazione, sappiamo tutti bene, accettare la licenza, selezionare la cartella di installazione, procedura veramente standard, e ci dà pronto all'uso tutta questa serie di software. La cosa bella di MAMP è che l'interfaccia di questo applicativo si gestisce tranquillamente con VoiceOver. Quindi dal menu noi possiamo aprire tranquillamente da Spotlight questo applicativo e possiamo gestirne l'interfaccia grafica, quindi per avviare il server web, per configurare tutta una serie di impostazioni, per avviare il server, il database, e anche per gestire situazioni di file server, situazioni di server di posta, perché come vi ho detto questa piattaforma include davvero tantissimi software e si può anche estendere con una serie di accorgimenti anche lui. Dicevo, di questo software ne esistono due versioni, una free e una pro. Ovviamente la pro ha un maggior numero di feature, che essenzialmente sono feature che ci semplificano la vita da developer. Parliamo per esempio della possibilità di settare tramite interfaccia grafica le impostazioni del php.ini, che spesso ci fanno tribolare abbastanza. Lui invece ci dà una comoda interfaccia grafica per settare il tutto. O parliamo anche della possibilità di gestire domini custom sempre da interfaccia grafica, anche se non è il massimo dell'affidabilità, devo dire, questa feature. E insieme a questo tutta un'altra serie di situazioni che, come dicevo, ci tornano comodo, ci fanno molto comodo nella vita da sviluppatori. L'altro lato però, per avere un web server perfettamente funzionante e soprattutto maggiormente integrato con il nostro sistema operativo e quindi con una maggiore flessibilità, è percorrere la vecchia strada, cioè quella di configurare tutto a manona, come si suol dire. Nativamente, infatti, sui nostri Mac è possibile trovare già installati il server Apache, il server PHP, non c'è invece il server MySQL, che però si può installare facilmente o scaricando manualmente il pacchetto dal sito ufficiale, oppure tramite un package manager tipo Homebrew, che funziona a riga di comando e quindi non abbiamo problemi dal punto di vista dell'accessibilità. Homebrew, oppure c'è MacPorts, oppure c'è Think, i primi due li ho provati personalmente e il terzo non conosco bene il funzionamento del terzo, lo proverò a breve. E quindi per sviluppare database in modo serio, se vogliamo usare se vogliamo usare MySQL o PostgreSQL per sviluppare database, dobbiamo installarli a mano. Perché dicevo che questa situazione è più complessa? Beh, perché dobbiamo configurare tutto a mano. Bisogna entrare nei file di configurazione di Apache per dargli una serie di direttive, quindi impostare da dove andare a prendere i file da utilizzare, dove si trova la root dei documenti, dove sta l'interprete per il PHP, cioè è la configurazione veramente di base di un server web. Cioè lui ci dà il server, ci dà gli strumenti, ma poi, tra virgolette, farli funzionare sono cavoli nostri. E quindi ecco che è la strada più complessa. Però qual è la maggior flessibilità? Beh, la maggior flessibilità è che innanzitutto Apache apre tutta una serie di, avendolo nativamente su OS X, nessuno ci vieta di gestire un Mac, di far funzionare un Mac H24 come se fosse un server. Non ce lo vieta nessuno, se non motivi di scelte personali. Oppure possiamo tranquillamente installare i moduli aggiuntivi per Apache, seguendo le procedure standard previste per Apache, perché qui non abbiamo, come nel caso di MAMP, delle interfacce grafiche che quindi bisogna andare a distruire anche loro, o bisogna seguire procedure particolari. Qui siamo nel perfetto standard di Apache. Vogliamo installare un modulo? Prendiamo la guida ufficiale di Apache, seguiamo le istruzioni, sperando che siano accurate, perché è l'auspicio sempre quando si tratta di documentazione di software open source, sperando che sia quella la procedura, e si installa l'estensione senza problemi. Questo server Apache, come dicevamo, è importante, perché è importante l'uso del terminale di cui parlavamo prima? Perché tutta questa serie di operazioni vengono molto bene se fatte da terminale. Per esempio, se io adesso impartisco il comando sudo apache ctl start
password,
mi richiede la mia password di amministratore,
MacBook Air Vincenzo 2 documents Vincenzo dollar.
Adesso io su questa mia macchina ho un server apache in ascolto all'indirizzo localhost sulla porta 8088, sì, credo di aver configurato quella porta, che ho configurato, io questo server l'ho già configurato in precedenza, e se io aprissi il mio browser potrei tranquillamente visitare, usarlo per visualizzare i miei script, le mie applicazioni web che girano sotto questo web server. La cosa bella di questo approccio è che se io edito il file /etc/hosts e successivamente configuro a dovere Apache, posso crearmi una situazione di nomi a dominio personalizzati e quindi, anziché usare il mio indirizzo localhost 2.8088, posso creare un dominio personalizzato, non so, test. Io nella barra degli indirizzi di Safari, tanto per dirne una, inserisco test, lui fa tutta una serie di, sappiamo bene come funziona il protocollo per il recupero delle pagine web, lui contatta questo mio web server e ho una situazione di dominio, ripeto, personalizzato, come se io avessi un dominio online, solo che è tutto sulla mia macchina. Ovviamente questo ha una visibilità a livello locale, perché se io facessi andare questa macchina in internet, per registrare il nome a dominio dovrei seguire ovviamente la procedura standard per farlo diffondere nel World Wide Web. Se invece il mio server magari lo tengo in ascolto in una rete locale, qui con l'indirizzo IP, facendo ovviamente mapping appropriati sempre col file hosts e gestendo appropriatamente tutte le configurazioni, ecco che mi si crea una situazione per il developing in cui questo è un server, da un'altra macchina ho vari nomi a dominio che posso invocare, magari, non so, avendo un nome a dominio per ogni progetto su cui sto lavorando, e il server è questa macchina che mappa adeguatamente i nomi a dominio in Apache, propagandoli nella mia rete, ripeto, locale. Ovviamente si può configurare, le configurazioni di Apache sono sterminate, poi per questo rimando ovviamente alla documentazione ufficiale o ad alcuni post che sono presenti nei nostri forum sul sito NVApple, in cui ci sono delle dritte per configurare adeguatamente Apache. Direi che possiamo passare al prossimo argomento. Sarebbe bello parlare di... ci sarebbero tante altre cose da esaminare sullo sviluppo web, per esempio debugging via browser, per esempio soprattutto con le console per chi usa JavaScript, dobbiamo un attimo fare... Come dicevo, questa è una panoramica, quindi uno sguardo, come dicevamo nel titolo, dobbiamo purtroppo soprassedere alcuni dettagli. E passiamo ad un argomento a cui tengo abbastanza, che è l'Apple Script. Ora... Uno mi potrebbe chiedere, ma perché Apple Script? Perché Apple Script e non Shell Script, non Python, non un altro linguaggio? Perché Apple Script è un linguaggio in cui si rispecchia pienamente una delle volontà di Steve Jobs, fondatore di Apple. Lui voleva un linguaggio di scripting che fosse quanto più possibile vicino alla lingua parlata. Questo è un po' un paradosso, di solito i linguaggi di programmazione sono abbastanza astratti, hanno delle strutture dati molto particolari, una sintassi, per chi non è avvezzo alla programmazione, una sintassi con cui bisogna farci la mano prima di prendere confidenza. Questo linguaggio cerca in qualche modo di superare tutti questi problemi. Inoltre, il bello di questo linguaggio è che abbiamo una sintassi molto semplice, potenza perfettamente paragonabile ad un qualunque linguaggio di scripting. Parliamo di un linguaggio che può interagire con tutte le app native di Apple con il sistema operativo, ma parliamo di un linguaggio che può essere esteso dalle app di terze parti, prevedendo il supporto specifico per questo linguaggio, ma parliamo di un linguaggio che è in grado di eseguire i workflow di Automator con appropriate istruzioni, che può anche lanciare il terminale ed eseguire degli shell scripting, quindi prendere, avere vantaggio di determinate cose che vengono offerte dalla parte di riga di comando. Ed è un linguaggio di una potenza, secondo me, poco sfruttato per quello che poi effettivamente offre. Proprio per questo io ho previsto una breve demo che andremo a fare oggi, che consiste nell'utilizzare questo linguaggio, i cui strumenti di sviluppo, qui è il bello, sono pienamente gestibili con VoiceOver, che è lo screen reader per il Mac. Utilizzeremo questo linguaggio per realizzare con meno di 10 righe di codice, meno di 10 righe di codice, ed in meno di 10 minuti, un cronometro parlante. Un'app forse non troppo utile, ma che ci permette di esaminare quelle che poi sono le peculiarità di questo linguaggio. E allora apriamo lo script editor e cominciamo a lavorare su questo progettino.
Text edit, script editor,
eccolo qui.
Finestra. Logic accessibility, cartella.
Ci creiamo
nuovo.
Uno script
senza titolo, finestra.
Nuovo.
Barra strumenti, Apple's. Azioni per il senza titolo, senza titolo. Pulsante ridimensione, pulsante contrario. Pulsante.
Ok. Allora.
Risultato deselezionato.
Questa è un po' la finestra proiettata sullo schermo, cioè la finestra dell'editor, che ci offre tutta una serie di situazioni. Qui ci abbiamo una serie di dati che possiamo. Allora, la barra degli strumenti.
Apple Script.
Qui possiamo selezionare il linguaggio.
JavaScript.
Perché lo script editor ci permette non solo di editare l'Apple Script, ma anche JavaScript. JavaScript. Appunto. Supporta entrambi questi linguaggi in modo
Apple
adeguato
script.
E poi
Apple script.
Subito dopo
lingua,
questa casella per scegliere il linguaggio
sorgente script, modifica testo.
Abbiamo questo campo sorgente script, che è l'area di testo principale in cui noi possiamo inserire il codice del nostro script. Allora, partiamo con la realizzazione del nostro cronometro. Beh, innanzitutto sarebbe carinissimo che farci dire dall'utente fino a quanto contare, no? E allora facciamolo. Quindi, vediamo nello scrivere questo script già le peculiarità di questo linguaggio e, come vi dicevo, la sintassi vicino al parlato. Per esempio, per settare in una variabile l'input dell'utente, a me è sufficiente scrivere set tempo, anzi usiamo l'inglese che così viene meglio la cosa, set time, magari time to, non so, time to count, to text returned, returned of, apriamo una bella parentesi,
parentesi sinistra,
display dialog with title cronometro, anzi prima di display dialog ci mettiamo
display
in questa stringa in cui chiediamo fino a quanto devo contare, punto interrogativo, ok, with title with title cronometro
spazio
ok, with title cronometro, e poi ci mettiamo un bel default answer seguito da virgolette aperte e chiuse senza niente dentro. Questo perché? Perché in questo modo noi abbiamo istruito
parentesi destra,
innanzitutto vediamo se abbiamo scritto bene,
esegui, interagisci, errore di sintassi,
giustamente,
ok, non può andare dopo questo. Un maiuscolo, e, spazio, putti, ok, default, set type, set, i, e, o, t, s, t, o, s, t, e, t,
Potete vedere, con questa semplice riga di codice, noi abbiamo detto allo script: crea una finestra di dialogo, display dialog.
Fino a quanto devo con cronometro.
Con un titolo cronometro, with title cronometro. Il contenuto della finestra di dialogo l'abbiamo messo subito dopo display dialog e gli abbiamo display dialog e gli abbiamo detto inserisci la frase fino a quanto devo contare, eccola
fino
qua.
Fino a quanto devo contare. Modifica testo.
Poi abbiamo un campo di editazione in cui dobbiamo inserire il nostro testo, il nostro numero, e gli abbiamo detto, questo gli abbiamo detto usando il tag default answer, settandola vuota, quindi lui intelligentemente capisce se non ho un valore di default, lo chiedo all'utente, e gli abbiamo detto l'output di questa istruzione me lo metti in una variabile che si chiama time to count, ed eccolo qui il set time to count to. Vedete già l'espressione di assegnamento, questa semplice cosa banalissima, set time to count to valore, sembra più un'istruzione scritta in linguaggio parlato più che un'istruzione di un linguaggio di programmazione. Adesso affrontiamo il tema del casting in Apple Script. Beh, il casting, cioè la conversione di tipo
default,
la facciamo semplicemente aggiungendo alla fine di questa istruzione, siccome lui ci darà del testo che immette l'utente, noi gli dobbiamo far capire che cosa vogliamo usarlo, per cosa vogliamo usarlo questo testo, altrimenti ci dà dei raw data e poi sarà compito nostro andarli successivamente a convertire. E allora noi gli mettiamo qui un as integer, significa dammi un intero. Bene, adesso andiamo avanti con la prossima istruzione, in cui ci serve una variabile, che poi sarà quella che effettuerà il conto, e quindi set, la chiamo i, to, 0. Vogliamo partire da 0. Vedete, in questo caso lui sa che 0 è un intero, quindi non ci interessa andargli a specificare che tipo di dato vogliamo usare. È un intero questa variabile. E a questo punto facciamo un ciclo. Repeat, while i is not equal to time to count, seguito da un end repeat che io ce lo metto adesso perché se no me lo scordo. Quindi questo è il nostro ciclo, vedete, istruzioni che sembrano linguaggio parlato, repeat while i, la mia variabile i, is not equal to time to count. Non sembra un programma, non sembra uno script, per chi è avvezzo, conosce un po' di lingua inglese. Questa è una frase che ha perfettamente senso nella lingua inglese.
Nuova linea.
Nel linguaggio parlato. Quindi, andiamo ad inserire il corpo di questo while, di questo ciclo, che lui chiama repeat. Quindi, cosa dobbiamo fare? Allora, dobbiamo fare un bel set i to i più 1. In questo momento incrementiamo il valore della variabile i. E adesso l'output. Ah, che cosa complicata mandare in output qualcosa con un TTS. No. 6.
S.
6. I. Questa semplice istruzione ci leggerà il valore della variabile i.
End repair.
Ora, se tutto è andato bene, io faccio esegui. Tra l'altro esegui command R, sufficiente.
Esegui. Interagisci con dialogo, Ale, errore di sintassi.
Ok, giustamente.
Si attendeva, ok, default, si attendeva fine linea, eccetera, ma è stato trovato identificativo. Ok,
giustamente, quando si programma, queste cose capitano.
Repair, poi is not equal to time to count. Repair, do a i e s i i e n o t s u a l t o t i e t o c o e nuova linea. Pannello. S.
Pannello.
S. T. Spa. I. O. I. 1. 9
ecco qui c'era un carattere strano. Ripristino l'indentazione. Eccoci qua. Adesso dovremmo esserci.
Cronometro.
Perfetto. Questa è la nostra interfaccia.
Cronometro.
Io gli dico
fino a quanto devo contare.
Ecco la finestra che abbiamo creato prima.
Modifica.
Valore, non so, 10.
Ok.
Ok.
Senza titolo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ecco qua, il nostro cronometro parlante. In, contiamo le righe di codice, perché magari voi direte, ah, ma quanto codice? Contiamole. Uno.
Default answer.
Questa è la prosecuzione della prima.
7 più 0.
2.
Repair qual is not equal to time.
3.
7 più 1.
4.
6.
5.
And repair.
6.
Accanto.
6 righe di codice per questo giocattolino. Ecco, questa è la potenza di Apple Script. Un linguaggio che, come vi dicevo, viene spesso sottovalutato. Accessibilissimo, perfettamente funzionante, gestibile da noi non vedenti, e possiamo usarlo per fare i nostri scriptini anche interessanti. Per esempio sul sito NV Apple ne trovate già diversi sviluppati dal nostro staff.
NV Apple presenta Andimatica 2014, interviste, dirette, reportage dagli stand, per non farti perdere nemmeno un minuto dell'evento dedicato all'handicap più importante d'Italia.